Città di Bolzano e Comune di Nova Milanese. Antologia sonora Testimonianze dai Lager dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Roma il 6 settembre 2000. Testimonianza di Leone Fiorentino. Prima parte.
Sì, io mi chiamo Fiorentino Leone, sono nato il 7 settembre 1923 a Roma e voglio dire che le mie vicissitudini sono iniziate con la emanazione delle leggi razziali nel 1938. Migliaia di cittadini italiani di religione ebraica furono messi in condizioni di non poter più lavorare, di non poter più esercitare la propria attività e anch'io, al pari di i miei correligionari della mia stessa età o giù di lì, fui espulso da tutte le scuole del regno. A mio padre, per esempio, che era un modesto venditore ambulante che operava nel mercato di Piazza Vittorio Emanuele all'Esquilino, fu ritirata da autorità la licenza di vendita e dovette arrabattarsi, dovette incominciare a fare degli umilissimi lavori per poter mantenere la famiglia. Io incominciai a fare il ragazzetto di bottega. Più tardi, alcuni anni dopo, fui precettato ai lavori obbligatori lungo le rive del Tevere, lavori di sterro primariamente, ma istintivamente questo lavoro non lo accettavo proprio perché era imposto e anche perché la paga oraria di 1,80 lira, in virtù del fatto che ero un minore della maggiore età, mentre gli altri operai in genere, lavorando 10 ore al giorno, perché la giornata lavorativa era stabilita in 10 ore, guadagnavano 3 lire e 60 centesimi. E questo fatto, questa disparità mi inaspriva maggiormente, non tanto nei confronti della ditta per la quale ero obbligato a lavorare, ma mal sopportavo la imposizione da parte del regime fascista, non che sapessi esattamente quello che facevo, ma era un modo mio di agire, come dire, spontaneo. Questo mio atteggiamento nei confronti della ditta appaltatrice e anche del regime, mi costava notti da trascorrere in guardina. L'indomani mattina, venivo accompagnato da un agente di pubblica sicurezza sul posto di lavoro e poi finivo con l'essere piantonato per tutto il giorno lavorativo. In seguito fui arrestato e condannato a 6 mesi di carcere, che scontai interamente nel carcere di Frosinone, ove ero stato trasferito subito dopo la condanna. gli articoli del codice penale che mi erano stati affibbiati erano tre e ognuno di questi articoli comportava una pena da un minimo di 6 mesi a 3 anni di reclusione l'uno. L'imputazione era questa: vendita abusiva di generi di vestiario che erano allora tesserati così come erano tesserati gli articoli che riguardavano i generi alimentari e per propaganda antifascista. A Frosinone fui costretto a lavorare nella locale fornace che era situata ai piedi della cittadina, al pari di altri detenuti che con me erano arrivati da Roma a Frosinone, in sostituzione di tutti quegli operai della ditta, della fornace, che erano stati richiamati alle armi.
Scusa Leone, quando questo? In che anni?
Nel 1943, nel 1943. Quindi, la paga, così come era stato stabilito, attraverso un accordo tra la direzione del carcere e la direzione della fornace, riconosceva per 10 ore lavorative a ogni detenuto che prestava la sua opera nella fornace, una paga di 15 lire il giorno. Però di queste 15 lire la direzione del carcere se ne appropriava letteralmente, sottraendole a quanti effettivamente spettavano e venivano riconosciute ad ogni detenuto soltanto le 5 lire rimanenti. Era un grosso vantaggio economico, sia per la direzione della fornace che risparmiava un sacco di soldi perché la giornata lavorativa di un operaio era di 36 lire per 10 ore lavorative e le altre 10 lire venivano sottratte illegalmente dalla direzione che se le pigliava totalmente. E questo sistema sempre istintivamente non lo accettavo e quindi lavoravo anche qui molto molto svogliatamente, creando non pochi guai. Raccoglievo i blocchi di fango semisolido che uscivano da una taglierina, che uscivano da una impastatrice che dall'alto, attraverso un canale di legno, arrivava davanti a un operaio che con una taglierina a compasso, con molta maestria, bisogna dire la verità, tagliava in 3 pezzi. Bisognava raccogliere questi 3 pezzi così tagliati e metterli su un carrello che poi si spingeva fino in un capannone dove si doveva mettere ad essiccare prima che fossero messi nella fornace. Bene, da parte mia questi 3 pezzi immediatamente ritornavano ad essere unici, un pezzo unico. E questo anche qui mi costava decurtazioni di paga e nello stesso tempo camere di punizione. Finalmente, la direzione del carcere, della fornace, si decise a liberarsi di me e quindi incominciai a trascorrere le mie giornate in camerata insieme ad altri detenuti. Ogni camerata aveva grosso modo dai 20 ai 22 ai 23 prigionieri. Cade il fascismo il 25 luglio. Le carceri si stanno vuotando, credo di poter essere liberato, ma non c'è una disposizione nei miei confronti, perché quanto serve alla direzione per poter mandarmi via è qualcosa che deve arrivare dalla centrale di polizia di Roma, che allora era Piazza del Collegio Romano, ma questo documento non poteva certo giungere, perché attraverso i bombardamenti le linee di comunicazione erano totalmente rovinate. Il 25 luglio cade appunto il fascismo, si fanno congetture tra detenuti, si pensa che la guerra ormai sia finita e che si incomincerà a vivere in maniera diversa, ma non è così. I bombardamenti continuano e comunque per non sottostare al pericolo incombente, poiché i bombardamenti avvenivano quasi tutte le notti in maniera massiccia, alcuni detenuti, intanto erano passate delle settimane, erano passati dei mesi, alcuni detenuti presero contatti con la direzione del carcere perché facesse scendere i detenuti durante le incursioni aeree giù in basso. Ma l'ottusità del direttore non lo permise e si decise di tentare una evasione in massa quando uno dei continui bombardamenti più forte degli altri, in questo caso, lo avesse permesso. Capita questo bombardamento e i detenuti scagliano le brande sulle serrature delle porte, e la nostra porta, quella della nostra camerata, è la prima a saltare. A un malcapitato secondino gli prendono le chiavi, qualcuno si incarica di aprire tutte le porte del piano e si scende durante il bombardamento intenso le scale che portano giù in basso come bestie feroci terrorizzate. Ma un comando di carabinieri che facevano parte della caserma di rimpettaia, diciamo, del carcere, dopo aver sparato alcuni colpi in aria per intimorirci, ci sospinse ancora su al piano da dove eravamo discesi, e quindi trascorremo tutta la notte con la faccia rivolta verso il muro e le braccia alzate e i moschetti con la baionetta inastata puntata alla schiena. L'indomani mattina veniamo trasferiti giù in basso nelle celle di punizione e siamo in molti ad attendere l'interrogatorio di ognuno perché si potesse valutare la colpevolezza di ognuno di noi. Ma intanto un reparto di soldati tedeschi, al comando di un loro ufficiale e da un tenente dell'esercito italiano che funge da interprete, invade tutto il piano terra. un breve discorso dell'ufficiale tedesco e si riesce a capire che, perché è tradotto appunto dall'ufficiale italiano, che il comando tedesco di stanza a Frosinone non vuole assumersi la responsabilità di tenere esposti ai bombardamenti gli unici civili quali i prigionieri sono, e quindi mette in libertà tutti coloro che hanno una pena da scontare non superiore ai 5 anni. Gli altri saranno trasferiti in altre carceri. Vanno via i tedeschi e quelli che hanno maggiore anni da scontare rinchiudono gli esterrefatti secondini nelle celle di punizione e si danno alla fuga. Esco dal carcere insieme ad alcuni altri compagni di sventura e ci dicono, riusciamo a sapere che alla stazione dovrebbe transitare una tradotta militare che dovrebbe andare verso Roma. Dopo molte ore arriva carica di soldati stracciati, affaticati, moralmente soprattutto, dicono che per loro ormai la guerra è finita e nella maggior parte dei casi sono stati abbandonati dai loro comandanti e quindi ora sono diretti verso le loro case. Dopo molte ore di viaggio, si arriva a Roma. Esco, prendo un mezzo pubblico che va verso il quartiere dove abito, il quartiere Testaccio, ma non so rendermi conto perché piccoli e grossi mezzi militari tedeschi carichi di soldati armati di tutto punto transitano per Roma. Roma, che era stata dichiarata mesi addietro città aperta, quindi mi dicevo che doveva sicuramente essere accaduto qualcosa perché tutto si fosse in una qualche misura rivoltato. Alla stazione, o meglio, alla piramide, in prossimità appunto di Porta San Paolo, c'erano i segni di violenti combattimenti e quindi una desolazione. Scendo dal mezzo appunto e poiché abitavo poco distante da lì, a piedi raggiungo la mia abitazione. I miei genitori, quindi una volta arrivato a casa, i miei genitori mi dicono delle tremende giornate trascorse. La combattività dei granatieri italiani e popolani romani malissimo armati contro il potente contingente corazzato tedesco che riesce a penetrare in città e a presidiarla. In un secondo tempo io seppi che in quei giorni di battaglia i morti furono 146, di cui 27 donne. Devo presentarmi alla centrale di polizia a Piazza del Collegio Romano per convalidare la mia uscita dal carcere, però la polizia non si sapeva bene da che parte stesse. Le bande fasciste, sotto il controllo relativo dei tedeschi, si erano formate di nuovo e comunque i tedeschi benché glielo avessero permesso di ricostituirsi, non si fidavano di loro e perciò decisi di non presentarmi. Però sapevo di essere ricercato e quindi, malgrado tutti gli accorgimenti, fui catturato dalla polizia fascista il 3 dicembre 1943.
Dopo, dove? A casa tua?
A casa mia, ma la casa era disabitata perché le mie sorelle erano presso amici di famiglia e altrettanti amici di famiglia che abitavano accanto al nostro appartamento rimasto vuoto ospitavano mio padre e mia madre. Quindi fu un caso, c'era il coprifuoco, era tardi e quindi disse a mia madre: bene, se devo andare in quel posto presso altri amici per ripararmi dalle insidie, voglio andare a prendere qualche libro per leggere. Infatti entro dentro casa, ma non appena entro sento lo squillo del telefono e penso che sia mio padre che vuole mettermi fretta. Invece erano tre agenti di pubblica sicurezza in borghese che, dopo avermi domandato dove fossero i miei, dissi che non potevo saperlo poiché da pochissimo ero uscito dal carcere e quindi non potevo dare altre spiegazioni. Ma perché vennero a ritirarmi, ad arrestarmi in quel frangente a casa? Perché perché avevo girato tutto il giorno, poiché mi sentivo seguito, per allontanare da me i due agenti di pubblica sicurezza in borghese che mi seguivano. Quindi prendo il tram, faccio poche fermate, scendo a Porta Castello, perché stavo lì a Viale Giulio Cesare. A Porta Castello mi inoltro in quelle viuzze scure e strette e lì giro attorno per molte ore sperando di aver fatto perdere le tracce a questi poliziotti. Quindi molto tardi arrivo a casa, e tanto è vero che mi trovo all'altezza di Ponte Vittorio, perché Borgo Pio si trova proprio sul Lungotevere all'altezza di Ponte Vittorio, attraverso il ponte. E qui mi pare che sono un po', come dire, non più seguo un certo discorso. Attraverso il ponte prendo a Corso Vittorio il primo autobus che capita e che va verso Piazza Venezia, però mi pento perché dico a Piazza Venezia è piena di fascisti e di polizia, ma ancor prima non posso scendere perché all'altezza della cancelleria c'è il Palazzo Braschi dove c'è la banda Pollastrini, Bardi e Pollastrini, e quindi una volta a Piazza Venezia decido di proseguire e scendo a Via Nazionale, a metà di Via Nazionale, percorro poi tutta Via dei Serpenti, arrivo a Via Cavour, là prendo un'altra circolare nera che mi porta al Colosseo e di lì la circolare rossa che mi porta a Testaccio. Quindi io ho capovolto la situazione. Vengo arrestato a casa perché quei due che mi avevano seguito mi avevano ben individuato e quindi avevano potuto comunicare ai loro colleghi che mi trovavo in quella situazione. Dopo moltissime settimane nel carcere di Regina Coeli e altrettante settimane nel penitenziario di Castelfranco di Modena, quindi il trasporto su pullman nel campo di Fosso, lì vicino Carpi.
Scusa Leone, quando ti hanno arrestato a casa tua, ti hanno portato subito in quale carcere?
Non in carcere, in camera di sicurezza,
Dove?
nella camera di sicurezza del commissariato di Testaccio.
E ti hanno rivolto qualche imputazione?
No.
Ti hanno interrogato?
No.
Solo ti hanno arrestato?
Solo.
Lì sei rimasto quanto tempo?
E tutta la notte, l'indomani mattina, fui con un furgone carcerario, fui trasferito nel carcere di Regina Coeli.
Sei stato interrogato lì? Ti
No.
hanno messo in cella isolato o con altri?
Con altri delinquenti comuni.
Questo è accaduto quando, te lo ricordi?
Eh sì, dunque subito dopo il 3 dicembre del 43.
Ecco, poi ti dicevi che ti hanno trasferito ancora.
Ma stai registrando? Ecco, sì, e continuo a fare delle domande.
Ti hanno trasferito ancora, no? Da
Sì,
Regina Coeli.
da Regina Coeli nel penitenziario di, non direttamente però. Nel penitenziario di Castelfranco di Modena e da lì poi
Ecco, scusa, non direttamente in che senso?
perché tentarono i militi della decima MAS tentarono di me e altri due prigionieri che si trovavano, civili naturalmente, che si trovavano sul pulmino di farci pernottare, perché anche loro volevano pernottare, nel carcere di Firenze. Però il direttore si impose, disse che non c'erano documenti necessari perché noi potessimo essere, si fa per dire, ricoverati, fossimo rinchiusi lì. E quindi a malincuore questi militi ripartirono, cioè si ripartì tutti quanti verso Bologna, perché si percorse tutta la montagna pistoiese fino a Torretta Terme e poi ancora giù fino a Bologna. A Bologna invece non ci fermammo, ma il pulmino si fermò a Castelfranco di Modena.
Ecco, lì sei rimasto anche lì nelle carceri, a
Sì.
Castelfranco, una notte o più
No,
giorni?
no, più giorni. No,
Sei stato interrogato?
no. E quindi ci fu il caso che di lì a pochi giorni un altro gruppo abbastanza folto di ebrei romani, donne, uomini, bambini, giungesse appunto da Roma. E dopo pochi giorni tutti quanti, fui aggregato a quel gruppo e tutti quanti fummo portati nel campo di Fossoli, vicino Carpi, in provincia di Modena.
Ecco, quando sei entrato nel campo di Fossoli, ti hanno immatricolato?
No, no, assolutamente no.
E in che blocco ti hanno messo?
Ma in che blocco io sinceramente non te lo posso dire. Comunque noi, gli uomini di quel gruppo, fummo tutti messi in una baracca, in un blocco, che era semivuota, poiché Alcuni giorni prima c'erano state delle partenze e quindi noi eravamo andati a rimpiazzare, si fa per dire, quelli che erano partiti.
Cos'era dicembre quando sei arrivato a Fossoli?
No, dopo, perché io ho fatto molti mesi di carcere, tra carcere Regina Coeli, tra Castelfranco di Modena, erano passati dei mesi.
Sei arrivato quindi a Fossoli quando, più o meno?
E diciamo verso, grosso modo, grosso, verso la prima quindicina di maggio, se non vado errato. Sì,
Del
giorni più. No,
44.
nel 44, certo, nel 44, ormai il 43 era passato.
E lì a Fossoli si è rimasto
A
quanto
Fossoli
tempo?
pochissimo, pochissimi giorni e quindi la partenza su carri bestiame per la Germania, per Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, 70 o 80 persone di ambo i sessi e senza nessuna distinzione di età per ogni carro, tra i lamenti dei più deboli, tra i pianti atterriti dei bambini e soprattutto i lamenti strazianti delle donne e anche delle persone anziane. Il viaggio durò sette interminabili giorni. E ricordo questo, quando si arrivò ad Auschwitz, dopo lo sapemmo che si trattava di Auschwitz, mentre si scendeva sotto i colpi di bastone, sferrati con forza su ogni dove, una donna mi è sempre rimasta impressa, una donna ancora giovane, in preda sicuramente a una crisi isterica, disse più volte: ma non sentite che puzzo di bruciato c'è? Nell'aria. Però nessuno gli dette retta. Effettivamente il cielo era cupo, sembrava una cappa di piombo e il puzzo di bruciato c'era.
Scusa Leone, quando tu dici Auschwitz, intendi Auschwitz 1 o Birkenau?
Lo stavo dicendo. Quindi ci trovavamo appunto ad Auschwitz-Birkenau. Auschwitz era una vasta zona di oltre 40 chilometri quadrati, fitta di campi e sottocampi, con altre denominazioni, ma tutti facenti capo a Birkenau, che era il vero centro dello sterminio.
Scusami ancora Leone, quando il tuo transport è arrivato a Birkenau, il treno è entrato dentro nel campo o fuori si è fermato? Se ti ricordi,
Sì, certo, il treno si è fermato sulla rampa, che era, diciamo, si può dire, dentro questo grande complesso di campi. E lì ci fu la prima selezione. La prima selezione, le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, ma soprattutto c'erano le suddivisioni ulteriori, che riguardavano grosso modo l'età delle persone e a detta o a parere diciamo, dei tedeschi, delle SS e anche dei capi che poi erano anch'essi prigionieri, quelli che avevano il bastone in mano come segno di riconoscimento, come segno di potere, e a loro volta comandavano un infinito numero di altri prigionieri vestiti con la casacca e i pantaloni a righe, e che si muovevano con sveltezza, quasi correndo, per non subire le sollecitazioni a suon di bastonate di questi che erano considerati i capi, erano i veri e propri capi, perché poi la organizzazione interna del campo era in mano ai triangoli verdi, che erano delinquenti comuni, e ai triangoli neri, che quelli che venivano definiti asociali, ma che poi nella mentalità tutta teutonica erano quelli che non avevano diritto di vivere, ma comunque erano stati delegati a comandare, erano stati delegati a sancire condanne anche di morte, senza dover poi risponderne ad alcuno.
Tu arrivi a Birkenau che è quando?
È attorno alla prima metà di maggio. Infatti il numero che ho corrisponde grosso modo a quella data. Dopo un brevissimo periodo di quarantena.
No, ecco, scusami se ti interrompo, ma dopo la selezione sulla rampa, cosa è successo?
È successo che fummo spogliati completamente di tutti i nostri vestiti, fummo rapati, tosati sulla testa, sotto le ascelle, attorno il pene, e quindi dopo una doccia freddissima, si diceva di disinfestazione, il vestito a righe di tela, casacca e pantaloni, e un berretto della stessa stoffa, e un berretto della stessa stoffa a forma di basco. Ai piedi soltanto zoccoli di legno. Fui assegnato al comando Wasser, al Wasser comando, al comando acqua, uno dei commandos più cattivi, così si diceva in campo, poiché la mortalità dei suoi componenti era altissima. Si dovevano percorrere circa 9 chilometri di strada fangosa per arrivare poi alla zona paludosa, dove dovevamo entrare nell'acqua stagnante per tagliare dell'erba acquatica. Un lavoro inutile, un lavoro che non serviva a niente, ma che serviva nelle intenzioni delle SS a far sì che si morisse di fatica, se non direttamente con un colpo di pistola o magari attraverso una delle selezioni. Le selezioni avvenivano all'improvviso, si doveva passare tutti nudi davanti un ufficiale tedesco che non sempre era medico, ma indossava un camice bianco, e senza tenere conto delle effettive condizioni del prigioniero che gli passava davanti, ne decretava la morte: o vai a destra o vai a sinistra. Molto spesso capitava di dover andare a morire anche quei prigionieri che ancora potevano essere, diciamo così, valide forze, potevano ancora essere usati come manovali, come uomini di fatica, come uomini.
L'immatricolazione, come ve l'hanno fatto, come te l'hanno fatta?
La immatricolazione avvenne prima, subito dopo l'arrivo ad Auschwitz, o meglio a Birkenau, subito dopo, diciamo, la vestizione. Il tatuaggio fu fatto con un ago bagnato di un certo liquido, da gente, prigionieri naturalmente, che si ingegnavano di scrivere nel migliore dei modi, facendo una serie di punture, no? Comunque, salvo casi eccezionali, non è che questo desse motivo di febbre o altro. E quindi ci fu l'assegnazione al posto di lavoro, al comando di lavoro. E ripeto, io fui assegnato al Wasserkommando, che operava nella zona paludosa.
Leone, siccome a Birkenau l'immatricolazione avveniva in modo molto particolare rispetto agli altri campi, no? Perché il numero vi veniva anche tatuato,
Sì,
no?
certo.
Com'è che avveniva? Eravate in piedi tutti in
In
fila?
piedi tutti in fila, chiamati per ordine alfabetico, e quindi con questo ago una serie di punture, tanto da disegnare il numero, da trascrivere il numero che si voleva, ma che era seguente al primo e via dicendo.
Il tuo numero?
Il mio numero è A5399.
Ascolta, e poi oltre al numero che vi hanno tatuato sul braccio, vi hanno dato anche il numero di stoffa?
Sì, unitamente a un numero di stoffa e davanti il numero corrispondente a quello tatuato sul braccio, un triangolo giallo e così anche un altro secondo talloncino di stoffa con le stesse caratteristiche da appiccicare, da cucire sul pantalone, sulla gamba sinistra.
Il blocco di Birkenau, te lo ricordi? Il tuo blocco.
Sì, il blocco numero 8, il blocco numero 8, uno dei peggiori. Io ero un halfling, un prigioniero che stava all'ultimo gradino della scala sociale del campo. Erano quelli che dovevano morire prima, erano quelli che facevano i lavori più bassi, più pesanti, e quindi in questo lavoro, in questo comando, ci ho trascorso oltre 6 mesi. Ma voglio dire che nel campo c'era la pulizia massima, ma fuori delle baracche però. Davanti a ogni baracca, davanti all'entrata di ogni baracca c'era una grossa aiola ben fiorita, ben tenuta. La Lagerstrasse, la strada in terra battuta che tagliava il campo in senso verticale, e nel suo insieme dava l'aspetto, il tutto aveva l'aspetto di un piccolo paese di campagna pulito ed accogliente. Dentro le baracche, invece, oltre 1000 uomini, asserragliati dentro le buche dei castelli di legno, in 10 o 12 persone per ogni buca, i posti erano per due, praticamente, persone, in un groviglio di ossa, di maledizioni, di bestemmie, in tutte le lingue, come in una nuova torre di Babele. Si tiravano calci con quelle poche forze che avevano per cercare di sistemare meglio le proprie ossa. E poi c'erano i musulmani erano quelli che orinavano dappertutto, soprattutto la notte, bagnando di non solo di urina, ma anche di liquido diarrotico i cuscini, e dava un odore insopportabile. I musulmani, quelli che venivano chiamati musulmani, non erano altro che povere persone, poveri esseri umani che di umano effettivamente non avevano più niente, scalzi, imbrattati di sangue, pieni di croste, girovagavano per il campo in cerca impossibile di qualcosa da mettere in bocca. Però bisogna dire che le loro condizioni faceva pensare che avessero perso il senso del ragionamento. Aspettavano così incoscientemente la morte. Si lavorava no, non certo per produrre, si lavorava per morire, perché il lavoro che si faceva sotto le continue bastonature, sotto le continue angherie, le vessazioni e poi il lavoro per se stesso duro così com'era, ci faceva vivere nel terrore continuo di essere ammazzati o di morire di stenti.
Leone, nel blog con te c'erano altri italiani?
Nel mio comando c'erano soltanto 3 italiani e, guarda caso, tutti e 3 romani. Nelle baracche vicino c'erano qualche altro italiano e non a caso, così come facevano del resto tutti, i francesi con i francesi, i milanesi cercavano il compagno milanese perché potesse scambiare, non dico qualche impressione, ma perché potessero magari ricordare quanto era rimasto il loro come ricordo della vita passata. Comunque eravamo dei condannati a morte, perché nel momento in cui si metteva il piede dentro il campo, si era destinati a morire. Non a caso le SS, quando arrivavano nuovi prigionieri, venivano accolti grosso modo con una frase di questo tipo: voi siete in un campo di sterminio, o meglio in un campo di concentramento, non parlavano di sterminio, un campo di concentramento tedesco, da dove non si esce se non per il camino. E questo era tutto. C'era l'orchestra che allietava le ore lunghissime dell'appello, sia all'alba sia alla sera quando si rientrava dai vari posti di lavoro. Chiunque avrebbe potuto pensare appunto che si trattasse di un paesino pulito e accogliente. Mentre l'orchestra suonava, dolci melodie, fuori del lager passavano colonne interminabili di uomini, di donne e di bambini che andavano inconsapevolmente a morire in una delle camere a gas. Molto spesso, prima che suonasse la sveglia, quindi prima dell'alba, si era costretti 50 uomini per volta di uscire completamente nudi dalla baracca e lì sulla neve o nel fango o nella terra polverosa ci si doveva distendere per terra e poi sotto il fioccare delle bastonate o comunque di altri corpi contundenti ci si doveva rotolare prima da una parte, poi dall'altra, quindi tirarsi immediatamente su e poi subito giù di nuovo, e questo per circa mezz'ora o forse di più. Questo era considerato un saggio ginnico come mezzo di allenamento vero e proprio che ci portasse a riscaldare i muscoli per il lavoro poi che poco più tardi si sarebbe andati a fare. Molto spesso 4 o 5 persone rimanevano sul posto morte, e non sempre erano i più malati o i più vecchi.
Leone, scusa, sempre quell'immagine del paesino lindo e pulito, il Vacheron com'era?
Il Vacheron era il blocco dei lavatoi, ma ancor prima del Vacheron c'era il blocco delle latrine. Dunque, lungo tutta la loro lunghezza c'erano tre muretti di cemento, in senso verticale naturalmente, costellati di fori su cui bisognava, si doveva necessariamente sederci, ma per pochi istanti soltanto però, perché davanti a ognuno di quelli che ci erano seduti sopra, lunghissime file di prigionieri con i pantaloni per un po' calati, pronti per essere tirati definitivamente giù, sostavano in attesa. Ma ripeto, quelli che ci stavano seduti sopra a questi fori, solo per pochi istanti, perché venivano strattonati via, venivano malmenati da quelli che ritenevano di essere più in forza, da quelli che erano capi, quelli che erano i sottocapi, quelli che erano i servi dei capi. E poi si passava al Vacheron. Al Vacheron anche aveva tre, sempre in senso verticale, tre canali di cemento dove sgorgavano dai piccoli tubi dell'acqua puzzolente, e là ci si doveva in qualche maniera tentare di bagnarsi, non dico di lavarsi, ma anche qui si subivano le angherie più feroci, perché c'erano quelli che erano definiti i capi oppure i prominenten, quelli che avevano certi incarichi e quindi erano abbastanza floridi, poi avevano la possibilità avevano la possibilità di di organizzarsi, di cambiare, facendo magari piccoli favori in cambio di saponette o di asciugamani o di spazzolini dei denti. E questi con tracotanza non volevano nessuno accanto a loro e picchiavano maledettamente con quanta forza avevano per pulire chi magari soltanto casualmente era passato loro accanto.
Scusa Leone, il tuo comando di lavoro, dicevi, era il comando dell'acqua.
Il Wasserkommando.
Tagliare queste canne di palude, no?
Sì, più che canne, erano erbacce, erbe molto folte, molto... Sì.
Quante ore voi dovevate lavorare?
Noi, salvo la quasi ora di riposo per mangiare quel po' di zuppa che ci veniva distribuita, fredda oltretutto perché veniva dal campo, 10 ore all'incirca. Quindi si dovevano percorrere i 9 chilometri per arrivare alla zona paludosa. Si lavorava pressoché nudi perché altrimenti si sarebbe costretti poi a rimetterci la divisa bagnata. E quindi c'era quell'ora di riposo, si fa per dire, per mangiare quel po' di brodaglia, era circa 1 litro di acqua e cavoli, più acqua che cavoli in verità, perché anche lì c'era un'angheria, perché quando ci si metteva in fila per andare, per passare davanti il Vorarbeit, che era quello che col mestolo in mano travasava la zuppa nella quella specie di scodella di metallo che ci portavamo sempre appresso, bene, non girava, non mescolava quanto c'era dentro, e quindi le foglie di cavolo, i crauti andavano a fondo e gli altri pigliavano soltanto un litraccio di acqua puzzolente, ma quello che rimaneva a fondo serviva al Vorarbeit e al sottocapo di organizzarsi ancor meglio, ricevendo poi dei favori più grandi, certo.
E non c'era giorno di sosta, diciamo, la domenica?
La domenica. In genere la domenica non si lavorava, però si era obbligati, d'altra parte era anche necessario, rivolgersi al rasier della baracca. I rasier erano piccoli capetti che avevano avuto la mansione di possedere un rasoio e un pennello da barba, e quindi radevano tutti coloro che dovevano necessariamente radersi, perché sarebbe stato oltremodo pericoloso non radersi o comunque non farsi radere. Però per ringraziarseli, questi rasier, bisognava portare loro una mezza razione di pane, o magari quel pezzettino di margherina che una volta ogni tanto ci passavano, allora uno la teneva da parte per poi darla a questo rasier. E questi senza scrupoli si atteggiavano a capi, e quindi facevano il bello e brutto tempo. Se quanto il prigioniero una volta davanti a lui mostrava soltanto la mezza razione di pane e non era gradita da lui, erano botte, oppure con cattiveria il sapone che era rimasto sulla lama del rasoio te lo pulivano addosso alla casacca. Se reagivi prendevi botte da lui, non solo, ma diventavi il peggior nemico di tutti quei prigionieri che ti venivano appresso, che stavano appresso a te, perché dicevano che tu con quell'atteggiamento avevi creato che il Rasir si innervosisse e se la prendesse quindi con tutti. Quindi i tuoi stessi compagni erano diventati nemici.
E tu sei stato in questo comando di lavoro 6 mesi.
6 mesi. Poi fui trasferito con tutto il comando di lavoro nel campo di Stutthof, vicino Danzica. Perché il fatto fu piuttosto, come dire, piuttosto importante, nello stesso tempo però un fatto eccezionale, perché il comando di lavoro che operava nel crematorio, che era nelle immediate vicinanze della zona paludosa, riuscì a far saltare, a distruggere il crematorio stesso. Ma questa fu un'operazione andata a male, perché era stata organizzata in un'altra maniera e quei prigionieri, quei componenti di quel comando, non potettero essere avvisati, perché avrebbero dovuto soprassedere di fare quell'azione. Comunque oltre 100 di quel comando furono trucidati dai tedeschi, e noi del Wasserkommando fummo nella tarda serata, nel tardo pomeriggio, poi venne la sera, dovemmo raccoglierli tutti e tirarli all'asciutto, tirandoli fuori dal fango dove erano mezzo affossati. Quindi arrivammo in campo e un ufficiale tedesco ci parlò a lungo. Eravamo l'ultimo comando di lavoro che stava rientrando, perché da ore tutti gli altri comandi, oltre 20.000 persone, erano in attesa che il quadro completo dei prigionieri, dei comandi di lavoro, fosse presente nel piazzale principale. E riuscimmo a capire soltanto che non avremmo dovuto fare parola di quanto avevamo visto e di quanto eravamo stati protagonisti, pena la eliminazione fisica di tutto il comando di lavoro. Quindi ci collocammo nell'assetto generale, quello che era il posto del Wasserkommando. E quando finì l'appello si entrò nella baracca, ma poi non andammo più al lavoro, perché fummo reclusi letteralmente per alcuni giorni, diciamo lontano da tutti, e poi aggregati a un trasporto che ci condusse poi a Stutthof.